Nell'imminenza del Natale del tuo figlio, soccorrici, Dio Onnipotente. Soccorri la nostra fragilità. Soccorri la nostra incapacità di sentirci e di vivere come fratelli. Soccorri le nostre paure. Soccorri il nostro camminare a tentoni nel buio. Donaci la tua luce. Fa che questo Natale ci trovi pronti. Fa che la nostra vigilanza porti buoni frutti. Facci sperimentare quella fraternità che tu stesso, attraverso la tua parola, ci hai insegnato. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Questa sera il nostro brevissimo cammino sul tema della fraternità giunge al termine, attraverso la storia, la vicenda non di due fratelli ma di due sorelle. Credo che i testi di questa sera siano forse poco conosciuti rispetto agli altri testi che abbiamo affrontato in queste serate, perché metteremo a tema il rapporto non eccessivamente sviluppato nella Bibbia tra due sorelle che sono Lea e Rachele. Inquadrare la vicenda di queste due sorelle, per inquadrare le loro dinamiche spirituali, noi dobbiamo tornare a Giacobbe, alla figura del nostro patriarca che abbiamo lasciato venerdì scorso. L'abbiamo lasciato nel suo itinerario di scoperta di sé, nel suo itinerario di confronto con suo fratello Esaù. Adesso, questa sera, dovremo fare un passo indietro, immaginarcelo prima della sua lotta con l'angelo sulle rive dello Jabbok e anche prima di aver incontrato e di essersi riconciliato con suo fratello Esaù. Quando Esaù scopre l'inganno che Giacobbe ha perpetrato nei suoi confronti, giura vendetta. La madre trova opportuno far fuggire Giacobbe lontano da Esaù affinché questa vendetta non si compia, affinché la violenza, la rabbia di Esaù non si scarichi su Giacobbe. Esaù fugge lontano e va da un suo parente che si chiama Labano. Questo Labano ha due figlie, la maggiore si chiama Lea, la minore si chiama Rachele. Labano si innamora perdutamente a prima vista di Rachele, la figlia minore. Se ne innamora dopo un incontro avuto presso un pozzo, che è una prefigurazione di quell'incontro che Gesù presso un pozzo ebbe con la donna samaritana. Tutti i padri della Chiesa che commentano l'episodio della Samaritana partono dall'episodio dell'incontro tra Giacobbe e Rachele. Ora, noi dobbiamo partire esattamente da questo punto. Giacobbe che sta fuggendo da Esaù, che è scappato lontano dalla casa di suo padre, consigliato da sua madre dopo aver rubato la primogenitura e ingannato il padre con la benedizione, e che lontano dalla sua casa si innamora di una donna che si chiama Rachele. È da qui che dobbiamo partire nella lettura e, come metodo, ormai credo l'abbiate capito, noi dedichiamo abbondante tempo alla lettura e minor tempo stare, come dire, su una critica testuale del testo, precisa del testo. Siamo al capitolo 29 del libro della Genesi, versetti dal 15 al 35. Giacobbe, ripeto, innamorato di Rachele, presta servizio, cioè lavora, presso Labano. Poi Labano disse a Giacobbe: poiché sei mio parente, dovrai forse prestarmi servizio gratuitamente. Indicami quale deve essere il tuo salario. Ora, Labano aveva due figlie. La maggiore si chiamava Lia e la più piccola si chiamava Rachele. Lia aveva gli occhi smorti, mentre Rachele era bella di forme e avvenente di aspetto. Perciò Giacobbe si innamorò di Rachele. Disse dunque: io ti servirò 7 anni per Rachele, tua figlia minore. Rispose Labano: preferisco darla a te piuttosto che a un estraneo. Rimani con me. Così Giacobbe servì 7 anni per Rachele. Gli sembrarono pochi giorni, tanto era il suo amore per lei. Poi Giacobbe disse a Labano: dammi la mia sposa, perché i giorni sono terminati e voglio unirmi a lei. Allora Labano radunò tutti gli uomini del luogo e diede un banchetto. Ma quando fu sera, egli prese la figlia Lia e la condusse da lui, ed egli si unì a lei. Labano diede come schiava alla figlia Lia la sua schiava Zilpa. Quando fu mattina, ecco, era Lia. Allora Giacobbe disse a Labano: ma che cosa mi hai fatto? Non sono stato al tuo servizio per Rachele. Perché mi hai ingannato? Rispose Labano: non si usa a far così dalle nostre parti. Non si dà in sposa alla figlia più piccola, prima della primogenita. Finisci questa settimana nuziale, poi ti darò anche l'altra, per il servizio che tu presterai presso di me per altri 7 anni. E così fece Giacobbe. Terminò la settimana nuziale e allora Labano gli diede in moglie la figlia Rachele. Labano diede come schiava alla figlia Rachele la sua schiava Fila. Giacobbe si unì a Rachele e amò Rachele più di Lia. Fu ancora al servizio di lui per altri 7 anni. Ora il Signore, vedendo che Lia veniva trascurata, la rese feconda, mentre Rachele rimaneva sterile. Così Lia concepì e partorì un figlio e lo chiamò Ruben, perché disse: il Signore ha visto la mia umiliazione. Certo, ora mio marito mi amerà. Concepì ancora e partorì un figlio e disse: il Signore ha udito che io ero trascurata e mi ha dato anche questo. E lo chiamò Simeone. Concepì ancora e partorì un figlio e disse: questa volta mio marito si affezionerà a me, perché gli ho partorito 3 figli. Per questo lo chiamò Levi. Concepì ancora e partorì un figlio e disse: questa volta loderò il Signore. Per questo lo chiamò Giuda. E cessò di avere figli. Allora, io non so quante volte nella vita abbiate letto questo brano, magari la prima volta che lo sento. Però questo è un brano in cui c'è concentrato davvero una densità di narrazione umana, di emozione umana, di sentimento e di logica di Dio molto molto forte, molto forte. Allora, iniziamo da questo fatto. Labano inganna Giacobbe. Giacobbe si aspetta di aver nel letto Rachele, prima notte iniziale. Invece nel letto non c'è Rachele, ma c'è Lia. Noi dobbiamo immaginare la vicenda: forse Giacobbe non era nel pieno delle sue facoltà, forse era molto scuro. Immaginatela come volete, sta di fatto che Giacobbe, che è colui che ha ingannato, perché ha rubato la primogenitura di Esaù, ora viene ingannato. Viene ripagato con la stessa moneta con cui lui ha agito. Beh, anzitutto c'è una visione che è della sapienza di sempre, cioè che banalmente detto chi la fa l'aspetta, no? Che c'è una logica sapienziale che attraversa tutte le culture che ti fa dire: cioè, tu non puoi pensare di farla sempre franca. Se un inganno lo organizzi, lo orchestri, lo perpetri, prima o poi un inganno riceverà. Questa è la sapienza del mondo. Ma poi, piano piano, la parola di Dio di fronte a un testo così comincia a orientarci verso un messaggio un pochino più profondo, che è questo. Giacobbe ha ingannato e ha ottenuto qualcosa. Ora viene ingannato e viene derubato da qualcosa. C'è una sorta di equilibrio che si ristabilisce. Cioè la narrazione a questo punto, voi dovete mettervi nei panni di chi legge questo testo per intero, sempre dobbiamo leggerlo per intero, io lo ripeto fino alla noia. Abbiamo cercato noi di raccontare tre eventi per far capire un pochino la forza di questo Pentateuco, no? Soprattutto la forza della Genesi. Però immaginate chi sta leggendo per intero, ha la sensazione di dire, oh, finalmente le cose tornano in equilibrio. Perché a me che leggevo mi sembrava veramente un'ingiustizia che questo Giacobbe potesse andare avanti così. Cioè che le cose non fossero riportate su un piano di equità. E cioè su un piano di giustizia. Quindi tu che sei il lettore, tu che entri emotivamente dentro questa storia, cominci a essere trascinato dalla parola di Dio su questo tema. C'è bisogno di equità. C'è bisogno di ristabilire quell'armonia che il gesto di un uomo, Giacobbe, aveva infranto. C'è bisogno di ripristinare la giustizia. E allora guarda. Guarda come lui, Giacobbe, l'ingannatore, viene ingannato. E tieni il radar della tua sensibilità umana, spirituale, intellettuale, sintonizzata su questo tema della giustizia da ripristinare, da ristabilire. Perché proprio su questo tema la narrazione fa fare un passo ulteriore. Qual è questo passo ulteriore? Il passo ulteriore è nel confronto tra le due sorelle. Rachele, l'abbiamo capito, bella, avvenente di aspetto, la minore. Lia, qui c'è questa traduzione italiana e il testo dice aveva gli occhi smorti, sembra un aspetto fisico. Probabilmente lo era. Letteralmente in ebraico il testo dice aveva gli occhi deboli, che può significare, e a mio parere mi sembra molto più pertinente come linguaggio, che era incline al pianto. Quindi che era una donna che piangeva facilmente per una sua fragilità umana, psicologica forse. Quindi forse incline anche ad autocommiserarsi. Pertanto una donna molto debole, che alla poca avvenenza fisica, quindi non era una bella donna, aggiungeva il fatto di una fragilità emotiva, nel senso che non aveva nemmeno la risorsa di un buon carattere da mettere sul tavolo, di una simpatia, di una capacità di feeling con le persone, che può succedere chi non ha una fisicità avvenente, chi non è un bell'uomo, una bella donna, molto spesso gioca tanto sul suo carattere, dicendo però ho altre risorse che sono legate alla mia umanità. Lia non aveva nemmeno questo. Ed è per questo che dico, mi sembra una traduzione più pertinente, perché attorno a Lia si concentra, umanamente parlando, una sintesi di mancata bellezza fisica e mancata persuasività umana, chiamiamola così. Cioè non era probabilmente nemmeno simpatica, forse era una depressa. Questo è il tratto del dire, aveva gli occhi deboli. Tu che leggi, verso chi sei portato? Allora, facciamo memoria di Giacobbe e Esaù e della scena di Esaù con suo padre Isacco, quando tutte e due piangono amaramente per quella benedizione rubata da Giacobbe. Facciamo memoria di Isacco e Ismaele e di quando Ismaele viene cacciato con sua madre, Agar, la schiava. E del fatto che Abramo le uniche parole di affetto le pronuncia per Ismaele, non le pronuncia per il suo figlio Isacco. Il filo rosso della parola di Dio prosegue inesorabile, ma proprio inesorabile, a portare te, lettore, ad avere un'empatia con il più fragile, con il più debole, con lo scartato. Cogliete il discorso della giustizia che si deve ripristinare, dell'equilibrio che deve tornare a regnare su terra. Tu, lettore dei secoli futuri, sai che Rachele sarà la madre. La citerà persino il Vangelo, no? Il momento della strage degli innocenti. Cosa si dice? Rachele piange i suoi figli che non sono più. Cioè, lei è la madre. Attraverso lei passa la logica dell'alleanza. Lo so. Donna bella, donna avvenente, amata da Giacobbe, ma io che leggo non riesco a non entrare in empatia con la sofferenza di Lea, col suo sentirsi sempre un passo indietro pur essendo la maggiore, col suo avvertire continuamente lo scarto, la rivalità, che non è una rivalità tra fratelli ma una rivalità tra sorelle in questo caso, col suo probabile confrontarsi continuamente con una sorella più bella di lei, più avvenente di lei, che ottiene l'amore del marito mentre lei non lo ottiene. Ora, i nomi con cui chiama i figli sono un susseguirsi di sofferenze, capite? Questa è una donna che, dando dei figli al marito, spera che il marito si accorga di lei. Cioè, vieni veramente mosso a compassione di fronte a una donna così, che dice, quando i figli nascono, speriamo che mio marito si accorga di me. Concepisce la sua maternità come una modalità per strappare al marito un'attenzione. E permettetemi di dirlo, è una narrazione di sempre, è una narrazione di sempre, cioè non è finito, purtroppo non è che io benedica questo stile, ma non è finito lo stile di donne che nella maternità vedono una modalità per cui un uomo si leghi completamente a loro, finalmente. È che Lea non ottiene minimamente tutto questo. Cioè Giacobbe non arriva ad amarla perché questa donna gli dà dei figli, mentre l'altra, Rachele, è sterile. Però, e voi un po' di narrazione biblica la conoscete, io vi chiederei anche di prendere in considerazione questo fatto. Questa è la prima volta in cui Dio non prende le parti di una sterile, cosa che è sempre stata invece tutta la narrazione biblica, fino a Elisabetta, no? Quando c'è una donna sterile, Dio arriva sempre, come dire, a porre il suo sguardo su di lei. Questa volta è così tanto forte il tema della giustizia da ristabilire che Dio il suo sguardo lo pone su Lea. Il testo lo dice esplicitamente: Dio guardò l'afflizione di Lea e le diede dei figli. Mentre in tutto il resto della Bibbia Dio guarda l'afflizione della madre di Sansone, dicevamo stamattina con i bambini, perché non poteva avere figli. Dio guarda l'afflizione della madre del profeta Samuele, perché non poteva avere figli ed era sterile. Dio guarda l'afflizione di Elisabetta, che non poteva avere figli ed era sterile. Le sterili sono in qualche modo beneficate da Dio. Qui non è così. Perché in questo episodio, che è l'unico biblico, Dio sembra prendere le parti di una che non è sterile, può mettere al mondo figli, perché quella è veramente la tagliata fuori della situazione. Perché qui c'è veramente bisogno di ristabilire completamente l'equilibrio, la giustizia. Ora, se Giacobbe amava intensamente Rachele, e così è, ma non amava Lea, tutto questo, che cosa ha generato nei rapporti tra le due sorelle? L'episodio così banale di Genesi 30, che è quello che ho riportato successivamente, ci aiuta a farci un quadro e un'idea. Al tempo della mietitura del grano, Ruben uscì, Ruben è il figlio maggiore quindi, e trovò delle mandragore che portò alla madre Lia. Rachele disse a Lia: dammi un po' delle mandragore di tuo figlio. Ma Lia rispose: sentite il veleno che c'è dentro questa risposta. Ti sembra poco avermi portato via il marito, perché ora tu voglia portare via anche le mandragore di mio figlio? Riprese Rachele: ebbene, e sentite la perfidia dentro quest'altra risposta. Giacobbe, si corichi pure con te questa notte, ma dammi in cambio le mandragore di tuo figlio. La sera, quando Giacobbe arrivò dalla campagna, Lia gli uscì incontro e gli disse: da me devi venire, perché io ho pagato il diritto di averti con le mandragore di mio figlio. Sentite la pena che fa questa frase. Così egli si coricò con lei quella volta. Il Signore esaudì Lia, la quale concepì e partorì a Giacobbe un quinto figlio. Guardate, questo branetto è veramente un capolavoro. Allora, le mandragore nell'antichità, non solo biblica, ma anche greca, semitica in genere, ma anche presso gli assiri, erano considerate una pianta afrodisiaca e che poteva combattere la sterilità. Quindi Rachele va da Lia e gli dice: dammi le mandragore. Cioè, Ruben innanzitutto le vuol portare alla madre, perché dice: magari la mamma, mangiando queste cose e recuperando qualcosa di afrodisiaco, riesce a catturare l'attenzione di Giacobbe. Rachele se ne accorge, siccome le ritiene una cura contro la sterilità, va da Lia e gli dice: dammi le mandragore, perché io che mi corico tutte le notti con Giacobbe e non ho ancora figli, magari con queste cose qui che curano la sterilità avrò dei figli. Battibecco tra le due, con due frasi che sono veramente veleno totale, una per l'altra. Una che gli dice: ma non ti sembra di avermi già portato via il marito, adesso ti devo dare anche le mandragole? E l'altra che gli dice: ma sì, dai, per una notte te lo concedo, come se non fosse moglie anche quell'altra. Sta di fatto che alla fine della brevissima narrazione, Lia, che si corica con Giacobbe una volta ogni morte di padre, aspetta qui il figlio. Rachele, che mangia le mandragole per avere figli, non ce li ha, perché la logica di Dio è un'altra. Perché Dio qui ha preso precisamente una posizione. Quindi tu ti sei escogitata questa cosa, hai trattato tua sorella con una sorta di umiliazione, l'ennesima umiliazione. Per una notte si corica con te e Dio riscatta quell'umiliazione. Quindi, nuovamente l'equilibrio che Dio cerca di ristabilire. Ora, l'amore che Giacobbe ha avuto nei confronti di una e il meno amore nei confronti dell'altra, che cosa ha generato tra le due? La rivalità. Direi l'odio, perché le due veramente si detestano. Si detestano. E contrariamente a quanto accade tra Giacobbe e Esaù, queste due non si riconciliano. Anzi, il conflitto va avanti dei figli, perché alla fine Rachele avrà dei figli, chi Chi è il figlio di Rachele? Giuseppe. Chi sono i figli di Lia? Gli altri, che detestano Giuseppe, lo vendono come schiavo. Quindi le due non si riconciliano, non è una storia di riconciliazione, si riconcilieranno i figli dopo tutta la vicenda di Giuseppe, quindi anni e anni dopo, ma non le due donne. Ora, se pensiamo che è l'amore di Giacobbe che ha generato questo, noi dobbiamo dire che questo testo biblico ci dice che l'amore non è sempre la soluzione di tutto. Non è vero. L'amore, inteso come inclinazione affettiva, può generare il beneficio di alcuni, ma in danno di altri. L'amore, inteso come inclinazione affettiva, come passione, come trasporto verso una persona, può essere compreso da alcuni, ma non compreso da altri. L'amore non è la panacea di ogni tipo di relazione. La fraternità quindi non si costruisce sull'amore ricevuto, perché l'amore ricevuto molto probabilmente è diverso gli uni per gli altri. Su cosa si costruisce la fraternità? E credo che ciascuno di voi sia in grado di dare una risposta. Sulla giustizia. Per essere fratelli noi non abbiamo primariamente bisogno dell'amore, ma abbiamo bisogno della giustizia. Per sperimentare gli altri come fratelli è il senso della giustizia che ci deve guidare, non il senso dell'amore. Io so che dico parole forti, ma ne sono convintissimo. L'amore è una cosa che non possiamo sperimentare per tutti, intesa come l'inclinazione affettiva, ma il senso di giustizia sì. A mio parere, guardate, apro chiuso una parentesi, per me anche dentro la vita familiare, la giustizia come logica deve avere la priorità rispetto all'amore, nel senso dell'inclinazione affettiva. Perché può capitare a un padre o una madre di amare diversamente i figli e forse di avere nei confronti di uno un'inclinazione affettiva più forte che nei confronti di un altro, ma non deve avere un senso di giustizia più forte verso uno e meno forte verso l'altro. Perché è la giustizia che garantisce la fraternità e non l'amore. Giacobbe questa lezione non la imparerà mica. Non la imparerà mica perché quando nasceranno i figli di Rachele, ai figli di Rachele vorrà più bene che ai figli di Lia. E perpetuerà l'odio fraterno. Tant'è che quelli vendono Giuseppe, trattano come lo stesso. Lo barattano come uno schiavo, lo buttano nella cisterna, eppure l'amavano. E tu dici, ma l'amore mette a posto ogni cosa. Ma no, la giustizia anzitutto mette a posto ogni cosa, poi l'amore inteso come inclinazione affettiva permette di dare di più. Siccome ha basato tutto sull'amore, Giacobbe ha creato quella confusione tra le due donne. Capite? Avesse basato tutto sulla giustizia, e cioè sul fatto, ad esempio, che Lia era comunque la madre dei suoi figli. Cioè, guardate questo fatto, questa era la madre dei suoi figli eppure lui non l'amava così. Non bastava il fatto che fosse la madre dei suoi figli per farla amare. Ma mancando di un senso di giustizia, perché dobbiamo dirlo, Giacobbe in quel punto manca di un senso di giustizia, ma Giacobbe, qui siamo ancora indietro, non ha ancora combattuto con l'angelo, non si è ancora riconciliato con Esaù. Mancando di un senso di giustizia, non riesce a dare alla madre dei suoi figli quel che sarebbe giusto. E se fosse dato il senso di giustizia, probabilmente quella rivalità tra donne non esisterebbe. Ma esiste perché lui intensamente ama qualcuno e in maniera minore ama qualcun altro. Allora, siccome l'amore, finché è umano, non può essere distribuito in maniera equanime, è molto pericoloso se viene adottato come criterio per costruire delle relazioni. Perché non si possono amare tutti alla stessa maniera. Le relazioni, perché funzionino dentro una società, dentro una comunità cristiana, è sulla giustizia che vanno costruite. E per sentire un altro come fratello, è alla giustizia che io devo fare riferimento. È molto probabile che io non senta amore verso il profugo che arriva, o lo straniero che arriva. Molto probabile, ma non credo neanche che sia un peccato, sapete. Ma perché verso lo straniero che arriva è che io sono chiamato come cristiano a sentire come fratello, è la giustizia che devo percepire come criterio discriminante, non l'amore. Posso anche non amarlo, quello che sbarca col barcone. Ma non posso fare a meno di non avvertire un senso di giustizia nel suo cuore. Quindi, dentro questo rapporto tra le due sorelle, che si inasprisce e si complica per l'incapacità di vivere la giustizia di Giacobbe, nonostante lui viva intensamente l'amore, cioè dal punto di vista della valutazione dell'amore non ci sentiamo mica di condannarlo, no? Cioè se è innamorato perdutamente di una, come tutti quelli che si sono innamorati lo sanno come funzionano le cose, no? Se una persona ti occupa il cuore completamente, difficilmente c'è lo spazio perché ne entri un'altra, e ci sta tutto. Ma così non si può vivere la fraternità. Non si può costruire fraternità. Se si pensa di costruire fraternità col criterio dell'amore, i danni sono superiori ai vantaggi. E quando parlo di amore intendo l'amore umano come inclinazione affettiva. Se parliamo di amore divino, se parliamo come di amore che governa l'universo, quello è comune per tutti. E allora quello ha veramente le tinte e i colori della giustizia. Ma l'abbiamo capito perfettamente come agisce Dio, no? Quando si accorge che c'è un'ingiustizia nei confronti di qualcuno, subito riequilibra le sorti, amando quella persona e dandogli quell'amore che umanamente non riceve. Quindi, io ogni volta che anche tra noi come comunità cristiana ragioniamo sulla fraternità, pensando che sia l'amore, c'è cioè una sorta di inclinazione emotiva che ci porta verso gli altri a dover garantire la nostra fraternità come comunità cristiana, non lo so se partiamo da una base corretta e che può veramente portare a tutti. Mi chiedo, mi dico anche di sì, se non sarebbe più corretto partire dal senso di giustizia reciproco da vivere tutti gli altri. Quest'opera di Dio, e concludo perché il riferimento non è soltanto a Lia e Rachele, ma un po' a tutte le narrazioni del libro della Genesi. Quest'opera di Dio che va a ripescare colui che subisce l'ingiustizia per ristabilire una equità, per riportare le cose in equilibrio, è finalizzata anche a togliere alle vittime il complesso del vittimismo. Vi spiego. La Genesi inizia con due personaggi che si sentono vittima di qualcosa che è più grande di loro, per cui la loro responsabilità è in qualche maniera limitata, e mi riferisco ad Adamo ed Eva, che quando peccano dicono: Adamo, la donna mi ha dato del frutto, io ho mangiato, quindi sono stato vittima. Eva, il serpente mi ha ingannata, io ho mangiato, quindi sono stato vittima. Bene, una volta messo a fuoco questo complesso di vittimismo, cioè del dire è sulle le cose fuori di me che fanno accadere qualcosa di negativo, sono vittima di situazioni che altri generano, una volta messo a fuoco, la Genesi piano piano sviluppa un percorso che, facendo sì che Dio prenda le parti della vittima, vuole togliere a loro anche ogni alibi, dicendo: siete stati vittima dell'ingiustizia, va bene, ma non cadete nell'intimismo. Finitela di sentirvi vittime, perché i gesti hanno responsabilità che si possono legare anche ai vostri comportamenti. Non ci dilunghiamo, ma in ogni persona che abbiamo visto come vittima, Ismaele, Esaù, Lia, ad una lettura approfondita ci sono anche motivazioni legate al loro agire che hanno condotto a quelle situazioni. Cioè, Lia non ha fatto mai nulla per dire a Rachele: sei mia sorella e comunque ti amo. Esaù non fece mai nulla per rispettare un fratello che se ne stava sotto le tende meditabondo, come dicevamo la volta scorsa, uno che non riesce nella vita. Tutto questo è un altro aspetto del percorso che noi non abbiamo tempo di sviluppare, ma che è presente. E che è uno schiaffo, scusate, a tutti coloro, e forse ci siamo dentro anche noi, che quando accadono le cose pensa sempre che dipendano dagli altri, no? E che quindi, se io sono in una situazione negativa, è perché una serie di contingenze fuori di me hanno condotto qua e io sono vittima di queste cose. E perché gli altri hanno agito così, così e cos'ha, e io sono vittima di tutto questo. Ora, sarebbe molto interessante anche rileggere tutto il testo della Genesi, tutti questi 50 capitoli, proprio sotto questo profilo. Come Dio riscatta le vittime affinché finiscano di sentirsi vittime. Perché Dio vuole la responsabilità di una persona, la sua libertà con sé, la sua umanità con l'uomo. E anche quando ristabilisce una giustizia infranta da comportamenti umani, Dio lo fa per dire all'uomo: la giustizia proprio può proseguire se tu ti impegnerai ad osservarla. Col concludere questo rapidissimo percorso sul tema della fraternità, io credo che potremmo dedicare questi brevi momenti di preghiera che seguiranno a tutte le situazioni di fraternità infrante che conosciamo, magari familiari, magari comunitarie, invocando Dio perché ci doni il senso della giustizia, perché non ci faccia deviare su questa illusione, permettetemi di definirla così, dell'amore, che poi non è possibile per tutti, ma molto più praticabile la giustizia, sì, e ci insegna a vivere come fratelli, perché persone che perseguono la giustizia nei confronti di ogni essere umano, perché è creato immagine di Dio.